dal fanpage: Trump prepara il piano per deportare i migranti. Come funzionerà e chi se ne occuperà? A meno di una settimana dalle elezioni presidenziali americane.
Questo è un giornale, diciamo, di qualche giorno fa.
Lo staff di Donald Trump sarebbe a lavoro su un complesso e costoso piano per realizzare la più grande deportazione di massa dei migranti irregolari presenti negli Stati Uniti.
Capito, ufficialmente ci hanno 11 milioni di immigrati irregolari, ufficialmente. Non ufficiale non si sa.
Ah, ok, sì.
Dicono
sì.
15 milioni, uh-huh. Chi dice 20? Uh-huh. Cioè, capito, quelli, i criminali come Biden e la criminale piede libero Hillary Clinton, eccetera, loro dicevano li facciamo entrare, votano per noi, al più presto li legalizziamo, hanno già cominciato a parlare di farli votare. Sono entrati illegali e adesso li fanno votare, ma è troppo facile la storia così. Mm-hmm. E allora il signore gli ha fatto lo sgambetto a questa mafia di sinistra, mafia marxista, chiamati democratici, e ha fatto lo sgambetto e nel 2016 ha fatto eleggere Trump e adesso, secondo sgambetto, è stato rieletto. Ci siamo?
Sì.
E allora, guarda, leggi un po' il giornale.
In cosa consiste il piano anti-migranti di Trump? Il piano a cui starebbe lavorando i membri dello staff di Trump...
Cioè, Trump ha promesso di cacciare via tutti gli immigrati. Stiamo parlando di 10-15 milioni. Come caspiterina per la dindirindina farà?
Il piano...
Qui un genio come Elon Musk, non so se basta, qui ci vorrebbe un miracolo. E allora qui spiegano com'è che lui programma di farlo. Leggiamo?
Sì, il piano appare piuttosto complesso da attuare per una serie di ostacoli di natura economica e legale. In primo luogo, nelle intenzioni del tycoon, ci sarebbe impiegare l'esercito statunitense per le attività di deportazione dei migranti e allo stesso tempo eliminare dal Pentagono tutti quei dipendenti a lui ostili.
Ostili. Cioè tutti quelli del Pentagono che sono di sinistra, marxisti, e poi c'è la loggia sionista, che praticamente il Pentagono controllano gli ebrei, insomma, ecco. Tutti quelli che sono ostili a Trump, che sono quasi tutti.
Durante la prima presidenza Trump, infatti, la relazione con i capi dell'esercito non è mai stata liscia e ora tra i vertici delle forze armate statunitensi c'è chi teme per il peggio.
E Trump ha annunciato che vuole fare, come si dice, repulisti, vuole fare una purga, vuole eliminarli e quindi tutte le poltrone, tutte le seggiole, le poltrone tremano.
Ci stiamo preparando per l'ipotesi peggiore, anche se per ora non sappiamo cosa succederà, avrebbe dichiarato alla CNN un funzionario del Pentagono. Quindi si aspettano ad essere licenziati?
Sì.
Ma uno...
sì, quando Elon Musk ha acquisito Twitter, che poi l'ha cambiato nome, l'ha chiamato X, mm-hmm. No, ha licenziato il 70% dei dipendenti.
Oh, wow.
Non so quante migliaia, ma una fracca. Mm-hmm. E ha rimesso l'azienda in piedi e ha cominciato a fruttare moltissimo e è diventato l'uomo più ricco del mondo. Uh-huh. E questo uomo è un genio. Nella campagna di Trump, lui ha regalato a Trump 130 milioni di dollari. In cambio, i suoi affari sono aumentati di 30 miliardi di dollari.
Oh, wow! Quindi ha guadagnato.
Cosa che noi siamo molto lontano, no?
Noi! Una domanda, ma uno che un presidente che licenzia tutti quelli che non sono in accordo con lui non è un po' come un dittatore? Se Putin fa così, lui è chiamato dittatore.
E così lo accusano, no? Però vedi, i democratici, loro sono filoni, no? Loro cosa fanno? Come serpenti, zitti zitti, infiltrano e prendono controllo. Invece Trump è più onesto, le licenzia direttamente. E quindi si espone ad essere accusato.
Sì.
Ma però la Costituzione americana dà al presidente il potere di farlo. Hmm. Capito? Lui, secondo la legge americana, è il capo, è in capo a tutte le forze armate. E dipendono da lui. E questa è la legge americana. Anche quella francese è così. Perché sono repubbliche presidenzialiste. Quelle italiane sono camorriste.
Camorriste?
Sono rappresentative, sono parlamentari. Senti, tu stavi leggendo, vai avanti.
No, ho finito l'articolo.
Hai finito
sì, sì.
Il stralci qua?
Se cioè hanno paura al Pentagono del licenziamento, sì.
Insomma, sì, hanno paura di essere licenziati. In questo mondo, comunque, in questo mondo, in nessun modo il sistema potrebbe funzionare. Guarda, durante la presidenza di Trump, dal 2016 al 2020, il governo ombra americano, quello sotto banco, no? Nuovo ordine mondiale, il governo ombra, cioè che comprende Pentagono, CIA, FBI e altre logge. Cioè avevano semi paralizzato durante la presidenza di Trump, avevano paralizzato il suo governo. E ora Trump vuole licenziarne il più possibile, sono lì che tremano. Dice, come ha fatto questo qua a farsi eleggere? Ma possibile che quello che gli ha sparato ha sbagliato? Non poteva mirare un po' meglio? Penso che qualcuno ragiona così. Mi sembra logico che Trump adesso ne licenzi quelle che vuole, può licenziare. E visto che questi militari vogliono fare, si sono messi a fare politica insieme ai Dem, ai finti democratici, è logico che adesso, avendo il partito dei democratici perso, è logico che, visto che loro si sono messi a fare politica che non dovevano, se ne vadano anche loro, visto che non avevano voluto essere neutrali, mi spiego. Uh-huh. E sappiamo però che la mafia al governo, di questo governo ombra, è come una piovra, è troppo intrinseca, è entrata nel DNA della struttura e non è facile liberarsene con uno schiocco di dita. Però, vedendo come loro sono stati così stravaganti a esporsi contro Trump fino adesso, e adesso pagano il prezzo, perché adesso Trump l'individua, adesso lui lo sa più o meno quali sono quelli che sono contro di lui, almeno i pezzi grossi. Mm-hmm. Insomma, possiamo solo sperare nei giudizi di Dio, perché come vediamo, cioè qualunque governo vince, alla fine tornano sempre nella pozzanghera, tornano nelle tenebre. E come si fa a sperare che il mondo, l'America, il mondo diventi onesto, eccetera? Possiamo sperare, fratelli, solo nei giudizi di Dio. Basta vedere che hanno già cercato 3 volte di uccidere Trump. E questa è la piovra, è così che opera. Se loro non riescono a vincere coi media, coi giornali, coi soldi, e loro gli sparano. Hanno fatto con John Kennedy, hanno fatto con Robert Kennedy, lo hanno fatto con, io credo anche questo Kennedy che c'è adesso, che c'ha problema alla voce, io ho avuto la fortissima impressione che hanno cercato di avvelenarlo. Questa è la mia impressione, però è solo la mia impressione, così che opera la piovra. Cioè Trump è stato eletto presidente, e allora questi enti di Stato, FBI, Pentagono, dovevano essere sotto di lui. Invece si sono messi a ostacolarlo, a combatterlo in tutti i modi. Lui stava costruendo il muro di separazione con il Messico e il Pentagono si è rifiutato di mandare i soldati ad aiutarlo. Dice, non è il nostro lavoro. Cioè, si appigliavano alle regole.
E però il Pentagono deve ubbidire al presidente.
Però trovavano gli appigli. Sai come quando gli aeroporti fanno lo sciopero in bianco?
Ah, sì.
Trovano gli appigli per ostacolare. Una nazione può funzionare così?
No.
Diverso? Vai a Apocalisse capitolo 4, perché il regno di Dio è diverso. Andiamo a vedere com'è il regno di Dio. Andiamo a vedere se il regno di Dio c'è gente come al Pentagono che vengono eletti e neanche il presidente può comandarli. È così il regno di Dio, che nel regno di Dio ci sono degli arcangeli come Lucifero, il diavolo, eccetera, che loro possono, questi, ostacolare il regno di Dio. Il regno di Dio, ci saranno i problemi che vediamo qui adesso?
No, grazie,
guarda,
a Gesù, no.
Guarda, prendi il binocolo, andiamo a vedere Apocalisse 4, ti danno spaccato del regno di Dio, come le cose funzionano là. Là non ci sarà Pentagono, non ci saranno generali che ostacolano Trump. Abbiamo visto durante Trump 2016 al 20, il suo passato, i suoi 4 anni passati, che i militari lo ostacolavano in tutti i modi. Mm-hmm. Va bene, usando la legge. Il diavolo è il primo legalista. Allora, in Apocalisse 4 diamo un'occhiata a come è il regno di Dio. Angelina,
sì.
3 all'11.
Colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico. Attorno al trono c'erano 24 troni, su cui stavano seduti 24 anziani, vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul capo.
Questo 4, adesso saltiamo al verso 9, veloci.
Ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazie a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create ed esistono.
Cioè non è che questi qua dicono: guarda, tu sei degno di ricevere l'onore, Trump, tu sei stato eletto e noi ti serviremo lealmente. No, lo combattevano in tutti i modi, perché sono una mafia questi generali, questi militari, che sono diventati politici di sinistra. Va bene, e in cielo non è così. In cielo gettano le corone davanti al trono. Loro dovrebbero gettare le loro medaglie, le medaglie d'oro, le loro diviso con i gradi dai piedi di Trump e dire: tu sei il presidente. Figurati, hanno cercato 3 volte di ucciderlo. Quante volte che il diavolo ha fatto colpi di stato contro Dio? È per questo che Dio lo ha cacciato fuori dal paradiso e lo caccerà all'inferno. Cioè questo è il solo modo che un regno può sussistere. I regnanti devono gettare le loro corone ai piedi del regnante, anche nelle chiese, c'è un pastore e ci sono i mormoratori. In qualunque chiesa sono stata, ci sono sempre quelli che di mestiere fanno i mormoratori. Il pastore dà un messaggio, anche messaggi buoni, anche chiese buone sono stato, e ci sono i mormoratori che, perché sono invidiosi, gelosi, vogliono prendere il loro posto e criticano il pastore alle spalle, legalisticamente, trovano sempre il modo. Va bene.
Ma cosa significa gettare le corone davanti ai piedi del regnante?
Perché, vuol dire,
per esempio, è stato il regnante, in questo caso il regno di Dio, è stato Dio che ha dato le corone ai 24 anziani, perché gettarle ai piedi?
Perché nel regno di Dio, ogni volta che le creature lodano Dio, tutti intorno a Dio devono rassegnare le dimissioni. È come se ogni volta che il Presidente del Consiglio chiede al Signor Meloni, si fa una riunione del Consiglio, tutti si tolgono l'autorità, gettarlo ai piedi di lei e dire: noi rassegniamo le dimissioni. Lei dice: ok, tu e tu riprendete il ministero, e se a uno non glielo ridà vuol dire che non è degno. Regno di Dio è così, gettano le corone e poi se qualcuno non fosse degno, Dio non gliela dà.
Cioè per mostrare umiltà, per mostrare che sta onorando Dio?
Per mostrare che non vogliono essere come Lucifero.
Ah, per mostrare che amare Dio e rispettarlo è più importante della mia corona, della mia posizione, del mio titolo.
Sì, quando nelle chiese si riunisce il pastore con gli anziani devono mettersi in ginocchio davanti a Gesù e poi volgersi e poi alzarsi e dire al pastore: ti riconosciamo che tu sei l'unto di Dio in questa chiesa e sono pronto a rassegnare dimissioni. In una forma così o senza modo formale, ma nello spirito così, e perché questo non si fa e non avviene nello spirito, ecco che ci sono divisioni nelle chiese, invidiosi, gelosi e qualche diavoletto che cerca di fare le scarpe al pastore, perché dice: io divento pastore e faccio soldi. Nel regno di Dio questo è il sistema: ogni volta che le creature lodano il Signore, gettare le corone, rassegnare le dimissioni, e non c'è possibilità che un altro Lucifero si metta a fare il Lucifero, il diavolo. Non è garantito che il regnante, in questo caso Dio, ridia le corone a quelli che le gettano. Il nostro Dio è amore, però non vuole che chi regna sotto di lui diventi un dittatore come il diavolo, come Lucifero. Nel mondo ci sono votazioni ogni 4-5 anni, quindi tu vieni eletto per 4 anni, poi c'hai franchigia, c'hai porto franco per 4 anni. Puoi rubare quanto ti pare, basta che non ti fai scoprire. Si scoprirà dopo, bene, nel frattempo è imboscato qui e là. Ecco, il regno di Dio questo non sarà possibile, e gloria a Dio per questo. Senti, salta al verso 11 e chiudiamo.
11, l'ho letto.
Sì, l'ha letto.
Ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazia a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono.
Ecco, beh, ecco, lo rileggiamo, perché questo è perché nel regno di Dio tutto funziona. Perché il nostro Dio è amore e noi la corona la gettiamo ai suoi piedi, ci fidiamo di Gesù, il Re che è venuto a morire sul Calvario. Cosa ha fatto Gesù sul Calvario? Ha gettato la sua corona ai piedi del Padre, va bene? La sua corona, la sua vita, il suo sangue, tutto. E questo è il nostro esempio. Cosa ha fatto Abramo? Ha gettato la sua corona e mette Isacco sull'altare. Sai, c'è gente che dice, ma perché se Dio mi ha dato un figlio, perché lo devo dare sull'altare della vita missionaria? Te l'ha dato perché tu lo possa ridare a Dio. I 12 apostoli cosa hanno fatto? Hanno lanciato le loro 12 corone e sono morti come martiri. Hanno la corona della vita, l'hanno lanciata ai piedi di Gesù e sono morti, confidando che l'avrebbero... la vita sarebbe tornata a loro, sarebbero risorti. Ogni vero profeta di Dio ha lanciato la sua corona e ha dato la sua vita nel modo in cui Dio, nel particolare modo in cui Dio gliel'ha chiesto. E lo stesso fecero nei secoli, ogni uomo, ogni donna di Dio hanno messo la loro vita nelle mani di Dio, che è il solo a sapere cos'è la verità e cos'è la bugia, cos'è giusto, cos'è sbagliato. Guarda, qui c'è una bella foto di un uomo di Dio in prigione. L'hai messo sulla radio?
Non credo, no.
Ma perché non le metti queste foto?
Questa non l'ho messa, le altre sì.
La vuoi mettere, per favore?
Ok.
Ma siamo già d'accordo in privato che queste foto le devi mettere.
Sì, va bene.
E in questo non ti lodo.
Sorry.
Ti loderò per altre cose.
No, don't worry, thank you.
E qui questo è Bunyan, quello che ha scritto il Pellegrinaggio del Cristiano. Come in italiano?
John Bunyan?
Sì, il Pellegrinaggio del Cristiano.
Pilgrim
Progress. Comunque lascia perdere, non ti preoccupare. Allora qui c'è John Bunyan, uomo di Dio in prigione. Qui.
Il Pellegrinaggio del Cristiano e Cristiana.
Ecco. Allora, fratelli, credo che adesso... è il nostro turno di gettare la corona ai piedi di Gesù. Tutto quello che mi ha dato, i figli, la moglie, la casa, 4 soldi, una macchina oppure una bicicletta, tutto ai tuoi piedi, le userò per il Vangelo, per la gloria tua, Gesù. Che Dio non fallisce, non ci fallisce mai. E sempre ci mostra a ciascuno di noi qual è la sua volontà in questa vita. Cioè, la scuola in cui lui ci mette e nella quale dobbiamo diplomarci, va bene, è una scuola di imparare a dare tutto al Signore. Questo che stiamo imparando in questa vita. Questa vita non è, come certi pensano, imparare ad ammassare soldi per la gloria di Dio, ma nella mia banca. No, non è questo. Imparare a dare a Dio, materialmente, spiritualmente, il nostro cuore, il nostro amore. Datevi sarà dato, più dai più ricevi, a chi ha sarà dato, chi non ha sarà tolto anche quello che credeva di avere. Gesù ha avuto la sua gloriosa chiamata e adesso è lo stesso, anche ogni uomo di Dio, ogni donna abbiamo la nostra chiamata. Allora, qual è la domanda, fratelli? La domanda è: siamo disposti a gettare la nostra corona della nostra presente vita ai piedi del trono? Se non lo facciamo in questa vita, che è temporanea, in nessun modo Dio ci darà una corona eterna, imperdibile. Luca 16, una bella scrittura, Angelina, sì. Così ha detto Gesù, 10 a 13.
Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi, chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi.
Se dunque
non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere?
Cioè quelle eterne, se non siamo fedeli nelle cose, non solo ricchezze di soldi, quella è l'ultima cosa, ma la nostra vita, il nostro tempo, il nostro amore, quello che facciamo, dobbiamo fare per Gesù, se non siamo fedeli nel nostro cammino per Gesù adesso, chi ci affiderà le ricchezze vere nel regno di Dio? Se qui non siamo fedeli a evangelizzare una pecora, chi è in cielo che ci affiderà tante pecore? Nessuno. 12.
E se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? Nessun domestico può servire due padroni.
Perché odia uno?
Perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro.
Voi non potete
servire Dio e Mammona. Luca 16, versi 10 a 13.
Va bene, ma oggi tanti dicono, ma io non servo Dio e Mammona, solo Mammona.
sì.
Gesù dice, verso 11, dice verso 11, l'abbiamo letto?
Sì. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere?
Amen, amen. Allora, fratelli, Dio ha i nostri premi pronti in cielo. Sono pronti. Sai che qui ci lamentiamo, oh, non c'ho soldi per l'affitto, non c'ho soldi per la benzina, in cielo il Signore c'è i premi pronti. Gesù non aveva soldi per la benzina. Gesù non aveva soldi per comprarsi una casa, non credo. No. E non si lamentava. È nato in una stalla e morto su una croce. Non si è mai lamentato. Cerchiamo di non essere la chiesa dei lamentini o dei lamentoni. Essere grati fino all'ultimo fiato, fino all'ultimo fiato della nostra vita. Io credo che tra le più grandi ricchezze in cielo sarà che Dio ci darà la sua unzione. Più grande ricchezza è l'unzione in cielo di essere suoi pastori di anime. Le ricchezze in cielo non credo che si conteranno in euro o in dollari. Ma come potrà il Signore? Come farà Dio? Come farà affidamento su di noi per guidare le sue pecorelle nel suo regno? Va bene, accudire le sue pecorelle nel suo regno, se siamo stati infedeli qui, anche infedeli anche nel poco. Qui abbiamo poco, ma se siamo infedeli in questo poco, come ci darà le ricchezze grandi? Se qui ed ora non riusciamo a dare il suo messaggio, quello del Vangelo, ai pochi che possiamo, come potrà affidarci a darci le vere ricchezze? L'esempio di Giuseppe, che il faraone gli ha affidato tutto l'Egitto, ma Giuseppe era fedele nel poco, era fedele quando la moglie di Potifar gli correva dietro, fedele con la sua integrità, in prigione fu fedele a pulire bagni, i gabinetti, a pulire per terra, da mangiare ai carcerati, non solo del carcerato, ma era il servo dei carcerati. Ma Giuseppe fu fedele. Allora, amati fratelli, dolci fratelli, andiamo a Luca 14, Angelina, e dammi quella scrittura lì, al verso 33, perché dobbiamo imparare adesso e subito questa verità che Gesù ci ha dato. Ascoltate questa verità, che è una cosa che molti di noi hanno molto bisogno.
Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Luca 14, 33.
Ecco. E dice, io non c'ho soldi da abbandonare. Ma cosa ci interessa dei tuoi soldi? Quello che devi abbandonare, se non si spiriti del diavolo, i nostri spiriti di egoismo, i nostri spiriti di scoraggiamento, i spiriti del mondo. Perché il poveraccio che dorme su una panca al parco, che non c'è neanche soldi per comprarsi un panino, può essere più egoista di un multimilionario. Siamo qui che dobbiamo superare la prova della fede. Allora, Dio richiede questa prova a tutti i suoi figli, non solo Abramo e gli altri. La richiede a ciascuno di noi. Non abbiamo un Isacco da offrire, ma abbiamo qualcos'altro sicuramente. tutti noi possiamo essere in quella fossa di ritenerci, aggrapparci, proteggere quei cattivi spiriti nel nostro cuore e morire egoisti. Il mio egoismo non l'ho abbandonato, è mio, è la mia. Cioè, nonostante la maggior parte che rigettano la parola e imboccano la porta larga, più comoda, dove quasi tutti vanno, però Dio ci richiede di abbandonare questi spiriti. Se abbandoneremo questi spiriti, e allora lo Spirito Santo potrà guidarci nella porta stretta, la via angusta. Va bene, ma se ci facciamo vincere degli altri spiriti, Spirito Santo non ci guiderà, perché lo Spirito Santo non ci spinge a spintoni nella porta piccola, come fa il diavolo, che ci spinge invece, lui sì, nella porta larga. E allora, fratelli, facciamolo oggi. Oggi prendiamo la nostra corona, qualunque sia, e lanciamolo ai piedi del trono. Va bene? L'importante non è di essere grandi e orgogliosi, ma di essere trovati piccoli, trovati vicini a Gesù. È lì che dobbiamo farci trovare nel momento dell'avversità, nel momento della malattia, nel momento che il diavolo ci attacca, nel momento che tutto va storto. Il diavolo deve trovarci vicini a Gesù. E allora, se siamo abbracciati a Gesù, Gesù alzerà il dito e il diavolo scappa via.
Amen.
Cerchiamo di rimanere piccoli, fratelli. C'è una bella scrittura a Filippesi 2. Andiamo lì.
Sì.
Perché la grandezza, l'orgoglio, queste cose sono delle pietre che ci fanno affondare. Ma quando abbandoniamo ogni cosa, e allora riusciamo a nuotare leggeri. Cosa fai quando vai in acqua? Ti togli i pastrani, i cappotti, scarponi,
sì.
Ti metti il costume da bagno, sia per andare a rilassarti un po', ossia se c'è un'emergenza che devi attraversare un fiume, cerchi, non attraversi con borse e borsoni. Questa vita, fratelli, è nuotare attraverso un fiume. Non possiamo farlo trasportandoci borse e borsoni. Quando uscivano dall'Egitto si portavano mobili, ricchezze, le ritrovarono lì insieme ai loro scheletri. Ma Gesù, Filippesi 2, Angela, 7, 9, ha trovato Filippesi, sì. 2.
Spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Filippesi 2, versi 7 a 9.
Ok, grazie Signore. Gesù ha attraversato il fiume della sua vita, Amen. Della sua chiamata. Spogliò se stesso, prese forma di servo, divenne simile a noi, con i nostri limiti, i nostri dolori, le nostre frustrazioni e la nostra morte. Andiamo a Ebrei 12, Angelina, verso 2. Fissando lo sguardo, Angela.
Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Ebrei 12, verso 2.
Quando lanciamo la nostra corona, e ognuno ha una corona, corona di marito, di moglie, di padre, di figlio, qualunque cosa, spirituale, materiale, tutti abbiamo una corona. Quando lanciamo quella corona, e l'occasione viene anche a tutti i giorni, e allora stiamo dimostrando a Dio che abbiamo abbandonato tutto. Non abbiamo un Isacco, ma è come se l'avessimo dato a Dio, perché abbiamo dato la corona di qualunque cosa grande o piccola che abbiamo. Angela,
Amen.
Ti do la parola.
Grazie,
Dio,
Signore.
Ti benedica, ci sarebbe qualche scrittura che potrei condividere, ma lascio stare così.
No, è un bel esempio quello di Gesù che ha lasciato il paradiso, il trono, la sua corona per venire qui e diventare uno con noi. Ed è il nostro esempio, dobbiamo fare lo stesso.
Sì, poi ci lamentiamo e dice, oh, mi è tutto storto, come mai? Io sono ammalato e sono triste. C'è una malattia e sono scoraggiato. Invece no, malattia o no, lodiamo il Signore. Lodiamo il Signore quando tutto va bene e quando non va bene.
Amen.
Quando tutti mi amano, difficile, e quando tutti invece non gli interessano di me, più facile. C'è stato uno che ha detto, Kipling, è stato il grande scrittore Kipling, ha detto, figlio mio, quando avrai incontrato il successo e il fallimento e tratterai questi due impostori allo stesso modo, e allora sarai un uomo, figlio mio.
Amen.
Successo e fallimento sono due impostori. Difficile trovare uno come Gesù che abbia fallito come lui o più di lui. Come si fa a fallire più di Gesù? Abbandonato dai discepoli, il più grande peccatore del mondo, di tutti i peccati del mondo sulle sue spalle. Un re che nasce in una stalla e muore attaccato a una croce. Ma si può pensare un fallimento più grande?
Così sembra, però no, non è un fallimento.
Mentre Erode era lì, che gli faceva quei ventagli, che gli facevano l'aria fresca ad Erode.
Ad Erode, sì.
Gesù era lì che sudava in croce, sudava sangue, e sulla croce letteralmente sangue. Ma sai cosa non ha fatto Gesù? Non si è mai lamentato. Non ha mai detto, oh Dio, perché a me? Guarda come sta bene l'imperatore romano, e io sono qui che mai. Ha preso ogni cosa come una scuola, ogni ingiustizia una scuola. Infatti dice Ebrei 13:8, dice, no? Imparato l'ubbidienza attraverso le cose che ha sofferto. Angela, ti do il microfono nel nome di Gesù e ti do anche una benedizione.
Grazie, grazie. Vado al prossimo messaggio da parte di Gianni dalla Svizzera che chiede, ma non pensi che l'elezione di Trump negli Stati Uniti potrebbe proprio portare all'adempimento delle profezie del tempo della fine?